Buonasera a tutti, cordiale ben tornato con tutto il cuore a Alessio Vega, che è già stato nostro ospite mercoledì 8 gennaio del 2014 con Canta che non ti passa, storie e canzoni di autori di rivolta, francesi, spagnoli e slavi. Uno dei cantatori, so che è benissimo, più conosciuti e stimati della sua generazione, ma è anche uno scrittore e militante anarchico. È nato a Lecce e vive da 90 a Milano. Scrive canzoni, canta, suona la chitarra, ha pubblicato dischi e libri a proprio nome e ha partecipato a decine di opere collettive. Ha messo in scena centinaia di spettacoli, di performance, di conferenze, di concerti sulla canzone d'autore mondiale e sulla musica popolare e di genere. Dopo una assidua frequentazione col nuovo canzoniere italiano, è considerato oggi il rappresentante più coerente del canto sociale, il bilico tra canzone d'autore e riproposizione dei repertori storici, tanto da essere uno dei protagonisti del nuovo Bella Ciao di Alessio da Riccardo Tesi, spettacolo che a 2 anni da debutto continua a girare il mondo. È citato nei dizionari Verzanti, Punti, Mazzoni, si è guadagnato i riconoscimenti più ambiti, Tarda Tempo, Premio Venezia, eccetera. È inserito in antologie e libri. Su di lui sono stati girati anche 2 film documentari. Eppure adesso non rinuncia al nobile don quixotismo di cantare dove gli piace piuttosto che dove si deve, andando in giro a tentare di cambiare se stesso e il mondo, con una canzone di cui fa l'autore, l'interprete e lo storico. Uscito a giugno 2017 il CD Mare Nero, il terzo disco di canzone originale dal titolo che ricorda l'artista. Opera che nasce da 2 anni di lavoro ed è una raccolta di canzoni composte tempo prima inedite oppure riprodotte in nuove versioni. Nel 2015 è uscito il libro Bakunin, Il demone della rivolta. Tra insurrezioni, complotti e galere, i tumulti, le contraddizioni e l'incontenibile passione rivoluzionaria dell'anarchico russo. Con noi il fisarmonicista Guido Balboni, uno dei musicisti ed arrangiatori più tecnici e versatili attualmente in circolazione. Fisarmonicista e pianista, accompagna sia dal vivo sia nel lavoro di studio artisti quali Alessio Vega, Cristina di Montevideo e Federico Gabrielli, Nina Radu e Federico Commestini, Swim Est, Camilla Granarito e Andrea Banca. Nel corso della sua carriera decennale ha partecipato e prodotto spettacoli musicali e teatrali, nei quali ha svolto anche il attore. Lascio ora lo spazio alla grandissima musica di Alessio Vega e Guido Balboni, a cui di nuovo rivolgo il più cordiale benvenuto e spero che faccia una buona giornata.
Ci vorrebbe sempre non esserci, perché non sai bene che faccia fare, fare una faccia che somigli a quello che stanno dicendo di te, più che con la nostra musica, visto che si è parlato di repertori storici. Volevamo iniziare un po' il mio mestiere, sta oltre che nello scrivere canzoni, cercare di tirar fuori, forse più che cantautore preferisco il termine cantastorie, tirar fuori storie che magari non si conoscono, si conoscono secondo un lato giornalistico, diverso, non voglio dire classificante, ma diverso. Ci piace tirar fuori delle canzoni e degli autori che rischiano di essere dimenticati o che quantomeno... Ecco, volevamo iniziare da un paradosso. Sergio Endrigo, autore celeberrimo, famosissimo in vita, rischia di essere il più grande dei dimenticati o il più dimenticato dei grandi, insomma. E soprattutto rischia di essere dimenticato il fatto che un autore celebre nel mondo come lui non abbia mai nascosto la sua militanza comunista e negli anni 60, anzi nel 65 precisamente, facesse questa ballata dell'ex che lui riferiva al mondo della lotta partigiana, insomma ho già detto tutte le ragioni, una canzone di Endrigo, una canzone molto bella, è una canzone partigiana, si chiama Ballata dell'ex, e chi non è ex questa sera? Noi siamo contenti, no, ma noi siamo contenti di essere qui perché noi siamo anarchici, ma subito dopo le elezioni, soprattutto se vanno come sono andate, sono anarchici un po' anche tutti gli altri.
Sono ex,
ex, ex. Ecco. Vai, maestro. Con due vive e tre a mano, la notte solo il vento gli faceva compagnia, laggiù nella vallata è già pronta il boscato, nell'alba senza sole eccoci qua, qualcuno intorno ci pagherà. Andava per i boschi con due vive e tre a mano, il mondo è un mondo cane, ma stavolta cambierà, tra poco finiranno i giorni nei paura, il mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà, per tutti l'uguaglianza e la libertà. Sono 5 anni questa guerra è già finita, libera l'Italia, l'oppressore non c'è più, si canta per i prati dove il grano vive al sole, la gente è ritornata giù in città, ci sono nell'aria grandi novità, scese dai suoi monti giù dei boschi fino a Milano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava con un segnale di trapatta con a mano, ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà. E torna al suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno e un campanile in più, c'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per l'umanità. Mi chiamano Danilo e sono qua, e vogliono sapere perché, come, quando e come, soltanto per vedere se ha aderito alla pensione, chiedo per caso dove è stato quella sera, e sono partiti in contento d'estate, e chi li ha fatti fuori non si sa, e chi li ha fatti fuori non si sa. Figlio di nessuno, 30 anni sono passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi fratelli ormai non ci sono più, sono tutti al ministero o all'aldilà, ci fosse un cane a ricordare che hey! Ah, i posti con due vita che dove andavo, soddisfazione fargli battere le mani a tempo come Fiorello in un palazzo, così, come posso dire, appunto, sono regole, così, giusto in maniera, come dire, storica, elegantissima, elegantissima, che non ci può dire di me e di Guido, ma insomma, mia cara, di che cosa vogliamo parlare? Delle mille cose che ho fatto, perché poi alla fine, no, poi si riduce al fatto che uno fa 100 cose perché nella vita se vuole se vuole occuparsi esclusivamente, io per, giustamente come dicevi, vivo a Milano da un sacco di tempo, non sono ricco di famiglia, quindi bene o male devo guadagnarmi il mio pane, e per anni e anni ho fatto l'impiegato cioccafchiano, insomma, andavo in una grossa ditta, quelle che un po' ricordano il compianto Paolo Villaggio e Fantozzi, quelle con il mega super direttore. Anzi, una volta il mega super direttore mi chiamò, erano già 10 anni che lavoravo lì, proprio per queste ditte enormi. Mi chiamò il mega super direttore che abitava proprio come quelli di Fantozzi ai piani più alti, al 6° piano. Noi avevamo, ci sono lì degli ascensori che arrivano solo fino al 4°. Per arrivare al 6° devi prendere un ascensore speciale, entrare con un badge che non era quello dei comuni lavoratori, diciamo. Io lavoravo là già da 10 anni, cose che non si vedono più, uno che lavora da 10 anni nella stessa ditta, scordatevelo, mi fa capire già che sono di un'altra generazione. Arrivo appunto al 6° piano dal mega direttore, che mi riceve in questa cosa spaziosa, e lui in realtà lo capisco subito, cioè mi riceve, e invece io dico, ma di che cosa mi vorrà parlare? Di solito non si occupano di noi queste persone, e mi riceve e mi cita le mie canzoni. E dico, ho un fan nei piani alti. E io già facevo il cantautore, lo facevo andando in ferie, prendendo qualche congedo. A un certo punto, quando la pressione era diventata troppo alta per far capire quanto sono ignobile, ho cominciato a donare il sangue, cosa che non facevo prima, per avere un giorno di permesso. Quindi si può dire, fuori di metafora, che davo il sangue per cantare, veramente, perché così. Una volta sono svenuto mettersi a cantare. Ecco, e mi chiama questo direttore e mi dice, e mi comincia a citare, dice, ah, lei scrive queste canzoni piene di voglia di cambiare il mondo, di bisogni, che mega direttore poetico. Invece, ma in questa cosa qui io colgo veramente una voglia di passare oltre, ma se noi le dessimo un congruo numero di stipendi e lei si licenziasse? Io ho scoperto che questo aveva passato alcune ore del suo preziosissimo, nel senso che per quello che prendeva questo stipendio, tempo, a studiarsi il mio repertorio per trovare così l'appiglio di dire, ma io per ragioni profondamente sindacali non ci stetti, però poi dopo un po' di tempo alla fine in realtà passavo le mie ore guardando l'orologio e non c'è niente che va così lento come gli orologi quando li guardi. E quindi a un certo punto, ormai quasi 10 anni fa, ho mollato questo mestiere e ho cominciato a farne un altro, che è quello di musicista. Però i musicisti in Italia, diciamo, non c'è un livello medio. O esiste un livello che è puro dopo lavoro, diciamo, uno fa un altro mestiere e poi, oppure esiste un livello, in certi casi di quintessenza, in altri casi nobilissimo, però di gente che si è conquistata un pubblico enorme, con aspirazioni mainstream, ripeto, anche in maniera... Ma per tutti quelli che vogliono, come me, continuare a fare uno spettacolo su Francofortini, se mi gira, o a prendere le musiche dei cantautori francesi, o a reinterpretare Indrigo, che poveretto, quando è morto, non lo invitavano più da nessuna parte, se non al premio tecnico, vabbè. Sono i luoghi belli della resistenza culturale che ci sono. Ecco, se uno vuole occuparsi di queste cose, necessariamente deve provare a fare tante cose. E quindi un po' faccio musica mia, un po' faccio la musica dei cantautori francesi, con Sergio Staino, lo sa, ci incontriamo su una passione comune che è il tango, per intenderci. Quindi un po' mi occupo anche di scrivere. In questo mondo dell'editoria, diciamo, non strettamente musicale, perché in genere scrivo di musicisti. Tu citavi un mio libro che era una storia di musicisti, diciamo, anarchici, ribelli, dei paesi di cui di solito non sappiamo nulla della canzone che si fa, quindi la Francia, ma anche la Spagna, l'est europeo, la Russia, queste cose qui. Ebbene, io di solito mi occupavo di questo, perché questo mi piace. Sono stato trascinato su un campo che propriamente non era il mio, quello, diciamo, dell'editoria pura, dal comune amico Ascanio Celestini, che mi aveva chiesto di fare un libro con lui, una specie di chiacchierata.
l'abbiamo presentato proprio, ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione. E figurati, chiacchierare con Ascanio per me era oltre che un piacere, un privilegio. Abbiamo fatto sto libro. E siccome questo libro, nei limiti della piccola editoria, in particolare dell'editore Lento della Repubblica, è andato abbastanza bene, l'editore, come succede quasi sempre quando un libro va accettabilmente, dopo un paio d'anni ti dice: qual è, che altro libro vorresti fare con noi? E io ho detto: non so. E loro dicono: ma potresti farci? E così abbiamo questo libro su Bakunin, perché ora onestamente un cantautore scrive un libro su un personaggio storico di un qualche rilievo, uno non so se in questo ambiente si può dire, ma potrebbe configurarsi come un pisciare fuori dal vaso. E dice: che cosa vorresti fare? E io dico: boh. E loro mi dicono: ma qualche, dai, ci piace il taglio che potresti dare alla biografia di un qualche grande figura dell'anarchismo. E io subito mi gioco la quota rosa, con rispetto, dico, quasi all'8 marzo. Mi gioco la quota rosa e dico: ma noi anarchici abbiamo grandi militanti donne. E dico subito: Louise Michel, anche perché il francese è un po' l'unica lingua che veramente capisco abbastanza bene, insomma. E mi dicono: no, Louise Michel ce lo fa già Marco Rovelli. Mannaggia, ma fregato sempre da Rovelli. E allora, insomma, e cominciamo a discutere tra una cosa e l'altra, e a un certo punto io dico: questo non andava bene, questo l'avevano già fatto, di questo avevo pubblicato per un libro, vabbè, faccio io rotando la mano così, come dire, e allora lo farò su Bakunin. E loro hanno detto: ci manca un nuovo libro su Bakunin. Ma, insomma, cosa, e appena sono tornato a casa ho cominciato a dire: sono un cretino, ma cioè fra tutti quelli che lo scegliamo uno russo, e che è il più famoso, insomma, degli anarchici. E così per un anno mi sono dovuto chiudere in casa e fra un concerto e l'altro, che non è che il congruo anticipo delle stanze, però. Sa, quindi, ora, al di là di questa origine poco nobile, poi io penso di aver trovato una chiave passabile per parlare di questo personaggio, ma questo per dire, per dimenticare un po' fra il serio e il faceto, ma anche con un certo orgoglio, che il mestiere della scrittura, il mestiere dell'arte, ma che per me somiglia veramente molto all'artigianato, esiste come mestiere. È un po' difficile, è un po' complicato, prevede che tu non faccia una sola cosa, ma che tu in buona sostanza ti possa vendere su molti piani, insomma possa vendere molte cose per non dover vendere l'unica cosa che non voglio vendere, che è me stesso. Ci sarà un applauso per farmi riprendere il piano. Dimmi stima.
Allora, io mi riservavo da ultimo a chiedere il favore di una canzone che naturalmente ho cantato tante volte, che io amo moltissimo e che per me rappresenta un periodo molto importante della mia vita, periodo in cui io sono passata veramente all'anarchia, e cioè Madre Mia.
Vabbè, quindi avendo la scritta io, sono io foriero di tanta smuttura. Vabbè, mi fa piacere. Guarda, avevo appena avuto... Sai, ci sono dei momenti di disagio assoluto. Allora, viviamo in una società e in una pagina della nostra società e della nostra storia terribile, penso. Cioè l'esplodere dell'elemento razzista in cui, che non è che mancasse, ma in cui a un certo punto lo si può dire esplicitamente. E veramente, ora non è che io voglia parlare, però proprio in questa città, lo sapete, alcuni anni fa, sotto un parcheggio in Piazza Dalmazia, un fascista, nel senso proprio, penso che non si offenderebbe nemmeno lui se si chiamasse fascista, nel senso un fascista consapevole di esserlo, vicino a Forza Nuova, a Casa Pound, frequentatore quantomeno di quegli ambienti, si era messo a sparare a dei senegalesi, guarda caso, sempre loro. E poi si era sparato, ecco, quantomeno aveva concluso, ora non succede più, escono per spararsi e sparano solo agli altri. In cinque minuti, ovviamente, metto tutte le virgolette ironiche che volete sotto questo ambiente, questi suoi luoghi di riferimento, Casa Paolo, Forza Nuova, ma anche, avevamo preso le distanze, come è ovvio che faccia chiunque. Cioè, mi sembra che i fatti di Macerata, di pochi giorni prima delle elezioni, abbiano segnato un passaggio terrificante, perché all'epoca avevamo preso le distanze, ora se lo litigano. No, è mio! Ma frequentava sempre qui! E una vez, no, ma si era candidato con me, oh! Quando sceglieva un luogo dove stare, capire. A me questa cosa qui, cioè se lo litigano, il che vuol dire, siccome non è, cioè, secondo me i loro sentimenti sono rimasti gli stessi, sia prima che dopo. La questione che secondo me è angosciante e agghiacciante è il calcolo cinico che rivendicare, anche se con una varietà di forme e di formule, l'idea che una persona possa sparare a un'altra per il colore della pelle sia diventato qualcosa che ti fa guadagnare voti e non perderli. Mi è impossibile parlare solo dei miei libri, delle mie canzoni, di queste cose qui, ma è vero che te la faccio un po' all'ultimo, perché è una canzone autocelebrativa di noi anarchici, quindi mi sembra che ci sia veramente un pochino da celebrare di all'ultimo, per dare, come nella messa si dice andate in pace. E poi la soddisfazione è nel cantare cose che magari non si trovano ancora nei dischi. Io lo so, non bisognerebbe fare così, bisognerebbe parlare dei propri libri, cantare le canzoni che trovate nei dischi. Io lo sottolineo così debolmente, non ci sono dei dischi, sono tutti autoprodotti, quindi sappiate che non finanziate delle famiglie bisognose, quella dell'autore e del musicista che hanno coprodotto. Cioè, ormai siamo passati a una situazione, io vi prego di fare veramente un grosso applauso per Guido Baldoni, al di là del suo valore musicale, che è indiscutibile. Io quando ho cominciato a fare i dischi mi pagavano per farli, poi i dischi non sono più un oggetto commerciale, quindi bisogna autoprodurseli, e si chiamavano i musicisti a suonare gratis, con un po' di senso di colpa, si diceva, mi incarico, poi faremo i concerti assieme e ci guadagneremo. Con Guido siamo passati a uno stadio successivo, ora gli chiedo di coprodurli insieme a me, quindi Guido paga per fare i dischi che portano il mio nome, che spero però, come dire, in cui si possa identificare anche lui. Questa canzone però non è in nessun disco ancora, ma secondo me ci ricorda un po' quella cosa banale che andiamo ripetendo, ma a volte le cose banali sono vere, che fummo emigranti e che il mondo gira, e che non vorrei in questo momento, se l'Italia del 2018 si trasferisse nel Belgio del 1963, non mi piacerebbe essere il fratello di mio nonno Benito andato a lavorare nelle miniere, non mi piacerebbe proprio per niente. Così cacciati da queste parti, loro prendevano casa sul mare, abbandonavano i loro morti alla memoria dei loro cari ed attraccavano in qualche porto, subito messi in quarantena perché puzzavano a cane morto, e poi facevano troppa scena, e poi parlavano con le mani e vino e rissa, spaghetti e mafia, e la Madonna ci tenne uniti con le valigie, col filo di raffia, col Padre Eterno, con la sua gloria, con i loro cuori senza le ali. Le conosciamo bene queste storie perché noi siamo meridionali. Amara è la memoria di questa terra amara. Amara è la memoria di questa terra amara. Amore mio, ti preghiamo forte, col cuore in gola e le mani strette, e mi mi hanno detto che da quel morte hanno impiccato i Italiani 7 dentro la voce da Manzinelli, che mi hanno stretto il petto in una morsa, una miniera butta a stelle, tutta la notte si fa una corsa, fino alla festa del nuovo giorno, ai matrimoni combinati, e quelle lettere dall'inferno, di tutti quelli che non sono tornati, così ora campano tagli e quadri, come si muore per un ti amo, ma noi che siamo meridionali, noi queste storie ce le ricordiamo. Amara è la memoria di questa terra amara. Amara è la memoria di questa terra. Mohammed che crolla dalle mie parti come un cane tra i pomodori, e va a raggiungere i nostri morti, così lontani sepolti fuori, Mohammed, nel sole che non dà scampo della campagna salentina, coi generali che non hanno tempo, con la memoria che declina, in questo Alzheimer impetuoso di un viaggio per il fondo del mare, Mohammed, riposa senza riposo, l'amore mio non può più tornare, perché è caduto sotto lo sguardo, indifferente della mia gente, di questa terra senza ricordo, che si è perduta e che non sa più niente. Amare la memoria di questa terra amara. Amare la memoria di questa terra.
Egmort è un luogo della Francia vicino a Montpellier, per chi non lo sapesse, dove ci sono delle famosissime, tra l'altro, saline, luoghi dove si fa il sale, il famoso sale della zona di Montpellier, appunto. Egmort è un luogo dove arrivavano moltissimi italiani. Voi pensate che da quelle parti la città più grossina si chiama Sète. E Sète è la patria di Georges Brassens. Georges Brassens aveva la mamma italiana. La mamma era nata proprio ad Egmort, per intenderci. E a Egmort arrivò alla fine dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, la più grossa quantità di italiani, in particolare venivano dalla zona di Gaeta. Sono proprio la prima grande migrazione, frutto o comunque conseguenza del fenomeno dell'unità d'Italia, perché questi arrivavano alla fine dell'Ottocento. Pensate che ancora a Sète il cibo di strada si chiama calzon, ed è il calzone di Gaeta tipico, con il polpo dentro e le olive, ed è il cibo di strada. E senza sapere cosa stanno dicendo, in antico setois, se tu devi dire a uno che è un cretino, si dice, ma lo dicono tutti in francese, oui, vole, c'è qui, si uccide. Insomma, è un luogo dove ci sono moltissimi italiani. Nel 1894, ora potrei sbagliare la data, fu accanto 94-97, secondo me qualcosa del genere, se avete Google sotto le mani potete controllarlo, ad Egmort ci fu una rissa fra sottoproletari italiani e sottoproletari francesi, in cui si disse che insomma c'era stato un agguato e dei sottoproletari italiani avessero ammazzato uno dei francesi. Allora i francesi decisero di fare una sorta di pogrom. Per tentare di evitarlo, la polizia francese prese questi 7 italiani che si riteneva che fossero gli autori, insomma, fosse la zona dove era avvenuta, ma la folla comunque sparagliò i gendarmi, li prese e li impiccò 7 italiani, senza processo, senza niente. È una vicenda abbastanza tremenda, ma diciamo, per la Francia ha avuto il ruolo di uno shock molto importante, nel senso che la vicenda ebbe talmente risalto giustamente, che per loro Egmort è un po' come dire il San Bartolomeo, no? Il momento della maggiore esplosione dell'odio religioso, in quel caso, in questo caso, dell'odio nei confronti. E quindi sì, Egmort è chiaramente un riferimento
a questa vicenda poco conosciuta, ma appunto terribile, che ha riguardato gli italiani. Che ha riguardato gli italiani esattamente facendo tutte le differenze, tutto il periodo storico, ma alla fine, ahimè, è terribile che siano più le analogie.
Mentre gli italiani nello stesso tempo lo facevano in India.
Tu mi stai dando il destro, proprio. Tu mi stai dando il destro. C'è una paroletta italiana che noi usiamo talvolta, almeno dalle parti nostre, quando dico nostre, mi riferisco alla quasi metà della vita passata a Milano, che è ambaradanna. È una parola che usiamo spesso per dire non so, un casino, un allegro casino, oppure per dire vieni con tutta la compagnia, cioè, vieni con forza di tutto l'ambaradanna. Ecco, ambaradanna è una delle poche reminiscenze che noi abbiamo del periodo coloniale, che fu in realtà un periodo ricchissimo dal punto di vista culturale, sottoculturale, cioè c'erano moltissimi riferimenti che si facevano ancora, l'ho scoperto, io non lo usavo, però a casa della mia fidanzata troschista, quando uno è particolarmente vestito bene, si dice ti sei vestito come la regina Taitu. Pure voi lo avete sentito. Ecco, la regina Taitu era la sposa del Ras Menelik, il papà, lo zio, il nonno, non mi ricordo, del Negus Negesti, all'Essalassè. Quindi, diciamo, è una reminiscenza, ormai noi non lo sappiamo perché lo usiamo, ma voleva dire, no, sai, vestiti da Sardana Paolo, da qualcosa di un lusso sfrenato in faccia alla povertà, perché c'era questo nome, poi gli italiani erano andati a liberare gli schiavi, no? Così dicevano, peraltro. Ecco, l'ambaradan credo che sia la pagina più vergognosa di una lunghissima pagina della storia italiana. Ma il fatto, l'ambaradan, che è un nome, un toponimo, è un massiccio montuoso, l'ambaradan è un luogo dove si combatterono delle sanguinose battaglie contro la resistenza eritrea in questo caso, finite le quali in una grotta dell'Ambaradan trovarono nascosti vecchi donne e bambini che erano la parte di queste tribù nomadi che vi si erano nascosti, e per fare in fretta il generale Graziani chiese e ottenne di poter usare per stanare i neri da questa grotta, per stanare gli abissini da questa grotta, di usare il gas all'iprite, il gas d'arsino, un gas terribile che oltre a soffocare brucia il contatto con l'ossigeno. Quindi le persone, circa un migliaio di donne, vecchie e bambini nascoste lì, fecero la fine dei topi. Sui pochi che scappavano si faceva il tiro al piccione, si sparava. È una vicenda terrificante, e come succede spesso per queste vicende, l'ha trovata per caso un ricercatore nel 2006, era sfuggita persino ai grandi libri di Angelo Del Boca, che è sul colonialismo italiano, e l'ha trovata un ricercatore nel 2006 in un armadio nel Ministero degli Interni con gli sportelli girati verso, in modo che nessuno per caso aprisse, e ha trovato tutto il carteggio fra Graziani e Mussolini sull'uso di questo gas, che ripeto è solo la più sanguinosa delle vicende. Però c'è che io penso che, ora non sto a giudicare gli altri quanto abbiamo fatto i conti, ma in qualche modo una coscienza dell'orrore della Francia in Algeria o della vicenda tedesca, certo vediamo dei momenti terribili arrivarci, perché quando vediamo i polacchi mettere una specie di veto sull'idea che si possa fare storia e dire quanto hanno partecipato all'Olocausto, evidentemente dei passi indietro non li facciamo solo noi italiani, ecco, in questo senso qui. Però voglio dire, in qualche modo penso che nessun tedesco, entrando in un luogo disordinato, direbbe mai che Auschwitz c'è qui. E invece gli italiani rimuovono, loro sono brava gente, e quindi che sarà mai una baradana? Un po' di casino. Ambaradura paradigma per uno, ambaradura paradigma per uno. così sbaranzina, ma che casino, cos'è sto baradano? Una reminiscenza vissina sulla tua piano del baradano, ci siamo appena sporcati le mani, abbiamo fatto solo un po' di baradano, non la gente, non tanto italiano. C'erano donne coi vecchi e i bambini, sopra le grotte della Baradan, arrivano i nostri soldatini, con la scarzina e le botte ripetite, fanno saltare con i marciapiede. Bravi cristiani che fanno le ferie, tutte fanno il cuore di tutte le mamme, di mezzo migliaio di monaci come, di mezzo milione di neri ammazzati, tutta la pasta che sono tutti morti, faccetta nero ricotta e mangiata, abbiamo fatto solo un po' di Baradan. Poi siamo tornati doniti e vivi, ascritti nel mito dei bravi italiani, che sono più netti, ma non meno cattivi via. Girano gli indiani. Persino mio papà che è un ex di Lotta Continua, a proposito di ex, mi ha detto: Alessio, stavolta hai esagerato. A parte che le vecchie storie terribili, ma dato che se ne fotte, ormai sentono tutti assolti, avvenute nel 36 in Libia. Considerate che io ho un fratello di mio nonno, decorato con la medaglia d'argento, valor militare, aviatori in Eritrea. Io mi auguro di non sapere cosa ha fatto, poi, perché in casa è un po' l'eroe di famiglia, almeno per la generazione di mio nonno, però è terribile pensarlo. Però abbiamo rimosso facilmente, però dice, vabbè, Alessio, va bene queste vecchie storie, però i due Marò no, e i due Marò no, i due Marò li vogliono bene tutti, non puoi, poi non puoi oggettivamente mettere a paragone una grande tragedia storica immensa e una vicenda oscura, ciò di meno non ha quelle caratteristiche, no? Alessio, peccato, perché il ritmo era buono, ma a Sanremo non ci viene nemmeno quest'anno. E io ho detto, vabbè papà, Alessio, te lo dico da avvocato, probabilmente potresti andare in galera, però. E io ho detto, beh, vabbè, dai, lo dobbiamo pur lanciare in qualche modo questo disco, che abbiamo una lira per fare pubblicità. E così, insomma, voglio dire, però a questo punto ho deciso che dovevo ingraziarmi il resto degli italiani, perché insomma, se avevo colpito così pesante su una rimozione dell'idea che l'italiano sia brava gente, una brava persona in fondo, che non abbia fatto troppo danni, ho deciso di occuparmi di quella popolazione che tutti gli italiani amano. E quindi ho deciso di fare una canzone sugli zingari.
Porraimos.
E l'ho chiamata Porraimos. Porraimos, se volete, è l'omologo di Shoah, cioè è il termine con il quale gli zingari, e non sono tutti d'accordo su questo, va detto, però alcuni zingari, alcuni storici che si occupano di questo, di questa vicenda, hanno chiamato appunto il massacro sistematico, il tentativo di cancellazione etnica di una delle famiglie dell'umanità, come diceva giustamente lui di Assuntino proprio in quel libro su Gebirtig. Ecco, gli zingari sono passati attraverso questa tragedia. Ora, non starò qui a dire che ci sono anche dei lati negativi nella civiltà nomade, soprattutto nel rapporto con le donne, con i bambini, no? Non starò a dirlo perché lo sta a dire fin troppo Vittorio Fenner, quindi non c'è bisogno. Mi sembra ben rappresentata già questa cosa qui. Invece mi sembra molto poco rappresentata innanzitutto una serie di altre caratteristiche, quella della non accumulazione, del viaggio, elementi poetici che un tempo in maniera olografica apparivano spesso nelle canzoni, cosa pensate? La donna cannone, queste canzoni belle di De Gregori, che in maniera così olografica però parlano del mito degli zingari, appunto. E invece ora nessuno dice un cazzo perché porta male parlare di me. E allora ho deciso nel mio piccolo di provare a mettere il dito in quest'altra piaga e raccontare questa cosa qui. E raccontare che in una società in cui ci sono le leggi razziali, ci sono da una parte le vittime, dall'altra i carnefici, e non c'è tanto spazio per gli indifferenti. Perché sti treni qualcuno li avrà pur visti passare. Non solo. Esiste un luogo che si chiama Risiera di San Sabba, che è l'unico campo di concentramento italiano nel quale si sa si hanno agito le macchine di morte. Per questo mi è sembrato fondamentale ricordare che esistesse, proprio in questa canzone. E io per anni ho pensato che sia di San Sabba, dalle parti di Trieste, bella nascosta, chissà, come le foibe, come questi posti qui. No, è in città. Allora, non mi si venga a raccontare che non si sapeva, che non si è visto. Sta lì, sta in città, per chi vuole vedere, si fa un giro senza nemmeno prendere l'autobus. E per questo mi sembrava importante, proprio in quel luogo conteso di confine, che è Trieste, ambientare in parte questa canzone qui che si chiama Porratemos, che delle melodie zingare porta anche l'altalità, la vitalità.
Che fastidio questa luna, da mille anni sulla terra, senza mai portare stato, senza mai portare guerra, senza mai portare banche, non accumulando niente, qualche volta anche urlando per campare la sua gente, e poi via di balsa in balsa, che la luna non si ferma, consegnarmi via su falsa luna che tra di scherma con suoi raggi argentati con argento maledetto dentro il cuore dei soldati gli bruciava tutto il petto. Come il cuore non si arresta, come il tempo non aspetta, come tutto una gran festa, movimento, amore, fretta. Si bruci anche la luna con le stelle che di noi non ha rispetto, che attraversa il cielo e ride, che non ha sole d'aspetto. Così dissero i nazisti quando chiusero la gabbia e gli zingari nel campo di Risiera di San Sabba. Si bruci anche la luna misteriosa che sa leggere le carte sul vestito della sposa, sul violino del parco, così disse il fascista, in difesa della razza, così volle il razzista, della scienza che ti ammazza. Così volto fermare il gran viaggio della vita, così volto arrestare la speranza inaridita. Nasero i carri deserti e il cielo disabitato, i vivi più morti dei morti, nel crematorio di Stato, quei pochi ripresero il viaggio, senza un momento di gloria, ma un nome selvaggio, Porratemos, non voglio rispetto, memoria, ripreso in carri più lenti, parlare di morte e sfortuna, stringendo in silenzio tra i denti una cicatrice di luna. Ma in cielo una ferita resta aperta nel bel mondo che è rinato, che si scorda sempre tutto per ripetere il passato. Così pare che la pioggia, cadendo, abbia gridato, c'è un corraio sempre il campo che anche oggi ha sgombrato. E brucia ancora luna, brucia ancora in quel mondo che è lo stesso, quello che non sa un buono vuole stare al compromesso, che non si usa l'invito, è un colpevole all'universo, e luna brucia sempre, brucia ancora, brucia adesso. Vedi che a me non parla, no, gli esamogista non la sa purtroppo. Mi vengono in mente tante cose, dimenticate il punto di questa, per esempio, della città di Trieste, vedo lì che mi fissa Matris a uno di quei ritratti, e mi vengono in mente forse che fra i tanti ruoli dei musicisti c'è anche quello di tirare fuori dall'oblio dei poeti e ricordarci che è stata ricchissima la tradizione italiana. Per esempio, non so, volevo ricordarvi il nome, non so quanti di voi l'avranno sentito, di Carolus Cercoli, un grandissimo poeta e scrittore, noi diremmo mitteleuropeo, forse il più grande scrittore mitteleuropeo del secondo novecento italiano, con rispetto parlando del Claudio Magris, che è già un'altra generazione, però voglio dire, questo Cercoli, che ha scritto soprattutto delle straordinarie poesie e rievocazioni di nostalgia per la Trieste Asburgica, quindi resti tu un perfido reazionario, invece no, aveva preso parte alla Resistenza, era molto legato all'ambiente ebraico della sua città, che sappiamo essere appunto una città da questo punto di vista, Umberto Sabba basterebbe come nome per tutti per questa cosa qui, e che scrisse uno smilzo librettino di nove idee, di appena o poco più, non lo so, che si chiamano le clandestine, aspettate che me le ritrovo qui su, non mi è venuto in mente così, non era per niente in programma, insomma, Anna, sei d'accordo se le facciamo, che si chiamano le clandestine, e sono un ritratto brevissimo, perché sono tutte poesie molto molto brevi. Sono un ritratto breve di questo ambiente culturale, fenomenale, e dell'orrore che lo cancellò, di fatto, che lo cancellò. Vediamo se riusciamo a trovarlo, se no farò fede sulla mia memoria. Dove state? Eccole. Allora, sono tre brevi poesie, dalle clandestine, messe in musica in maniera molto... molto così, molto modesta, non avevo nessun'altra idea che quella di fare una specie di recitativo ritmato. A Roma tizi, ebreo coi rizzi, dal ghetto di Varsavia, un misiris, import, export, morto a Gorizzi, Aaron Pachizzi, ebreo coi rizzi, Paola sua figlia, cantante d'operetta, suo figlio Simone, chirurgo a Vienna, fatto barone, per ordine del Kaiser, il figlio Simone, morto a Gorizia, Chiaron Pachizia, ebreo Gorizia, Paola sua figlia, cantante d'operetta, fatta Savon, per ordine del Führer, morta Mauthausen, figlia di Simone, Chiaron Pachizia, ebrei Gorizia. Sette candele della menora, sbianca il visetto della chele fuà, sacro Shaddai, tu sia benedetto, e la vise compose l'useretto, nel bianco fresco della sinagoga, sbianca il visetto e non la sa. Fra sette giorni che un caporal tedesco, brusandola in risiera, così la coprà. Sette le candele della menorà, sbianca il visetto della chele sua. E Adonai, morto anche lui, fra nuvoli de gas, spacca polmoni, fumi pesanti, abissi disegnati, fumo de camin e spatter di interriade, sette candele della menorà, sbianca il visetto della chele fuà. London Calling, la radio ne conforta parole su parole, mi vivo male in morta, la 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 la. Al comando portare, gaine cadene, col viso sorridente, viva la libertà, fazzoletto Garibaldin, intorno al collo, poi assassini, viva la libertà, coscienza torturata per quattro giorni, parla bandito parla, ma lui bocca serrata, quasi che fosse nato, muto da sempre, col viso sorridente, viva la libertà. Le sue povere mani, senza onge pianzeva, tutto sbregato storto, viva la libertà, in scienza riputata, trio giorno morto, col viso sorridente, viva la libertà, così lo gatto va, tutto sbregato e storto, e bella ciao, bocca rossa che ridi, così lo vai interrato, nudo senza la cassa, col viso sorridente, viva la libertà. Non volevo che vi foste rallegrati troppo con Corrado, ho deciso di darvi il colpo di grazia. Poi confesso che il mio triestino, essendo un leccese che vive a Milano, non è proprio filologico, ma d'altronde voi siete fiorentini, che cazzo se ne frega, no? Questa cosa qui in qualche modo si poteva fare. Noi come stiamo messi? Stiamo...
Manca Maronetta.
Ma ci abbiamo 5 minuti in più? E allora io vi vorrei
permettermi, prima di farvi Mare Nero, di farvi un ignobile pippone, però sapete, sono le cose che uno scrive sul momento e quindi ce l'ha lì e non riesce a lasciarla. È un ieri ho fatto, sono andato a vedere il film premio Oscar, perché dico, anch'io non sono tutto il giorno a leggere Cergoli e, no, voglio dire, e a leggermi gli appelli elettorali di Sergio Staino, no, ogni tanto vado al cinema anch'io a vedere qualcosa che magari ha vinto anche l'Oscar, no? Cioè, voglio dire, qualcosa della terribile propaganda americo. E quindi sono andato a vederlo e il problema mio è che nonostante pioveva poco e abbiamo deciso io e la Chiara di farci il Lungarno. Lei abita dalle parti di, dove stai, dalle parti di San Frediano, sì, e abbiamo deciso di farci tutto il Lungarno. E a un certo punto in un chiodi davanti c'è un angolo del ponte Amerigo Vespucci dove c'erano dei fiori posati e questa candelina, ma proprio poca roba, e sotto il nome del ponte c'era questo piccolo ritratto stampato su un foglietto, che già la pioggia cominciava a scollare. E
sabato siamo tutti lì.
Sono andato con il magone al cinema e non sono riuscito a godermi il film, ci sembra il minimo. E poi sono tornato indietro e non ci riuscivo, quindi mi sono dovuto fermare e prendere qualche appunto. In questo appunto, come succede in questi casi qui, c'è un vomitare fuoco e fiamme su tutto, sui partiti che non ci piacciono, sui partiti che magari ad alcuni di voi possono piacere, e persino sugli anarchici, che non mi sembra, perché non mi sembra che nessuno in questa storia ci faccia una buona figura. L'uomo dell'ombrello, elegia per il Diena, senegalese, venditore di ombrelli, ammazzato a Firenze. Son passato a Riva d'Arno questa sera, laddove degli immensi scalini nel letto del fiume fanno frangere l'acqua in una cascata ripetuta. C'era come un sordo grattare, un ripio di belva, un rumore di tempesta imminente, ma nascosta, celata agli sguardi. Ho visto il lumino, un mucchietto di fiori, la bicicletta legata lì di fianco. La pioggia scollerà il volto stampato sotto il nome del ponte e perderà questi poveri testimoni, il lumino e i fiori. E dell'uomo ucciso dalla belva dell'uomo non sarà che un oscuro ricordo di morte e quel poco di sangue nell'acqua passata. Nella mia piccola cosmogonia c'è un pantheon di simboli. Uno di questi è l'ombrello. C'è un film che ho visto al tempo in cui mi stavo facendo uomo, che inizia con un uomo nella pioggia e una donna. Lui dice, ombrello? E lei gli risponde, ombrello è protezione. Hanno sparato all'uomo dell'ombrello. Hanno ucciso la protezione che dobbiamo all'uomo. E siamo per sempre bagnati da tutta la pioggia del mondo. L'ombrello come la bicicletta è un piccolo capolavoro, un oggetto sacro di una tecnologia minima e geniale, un attrezzo umile e prezioso, refrattario alla proprietà. Quanti ombrelli ho perduto e non ho amato? L'ombrello di chi ne ha bisogno? Hanno sparato al nuovo dell'ombrello e siamo per sempre bagnati da tutta la pioggia del mondo. Ho accusato i nazisti, osceni di potere. Chi fa strame non vada, che sta gettando roccioline al mostro della storia che ci sbranerà ancora una volta. Io ho accusato fascisti del terzo millennio, che siete pochi, pochissimi, e per quanto pochissimi appestate l'aria di lezzo di morte, ma siete come il proiettile, inutile orrore di cui è caricata una grande pistola sociale, carica e pronta ancora a sparare. Ho accusato il capitano, che da sempre sta al comando e che fa affari vendendo la vita e tutto mangiando. Ma oggi non perdono noi altri, non perdono chi si è distratto, chi ha rimandato, chi ha sbagliato, chi non ha potuto. Hanno sparato all'uomo dell'ombrello, non l'abbiamo protetto e siamo per sempre bagnati da tutta la pioggia del mondo. Non perdono questa chitarra parlata di buone intenzioni, queste stupide canzoni cui ho dedicato l'età della vita, l'età a scriverla, l'età a cantarla, queste inutili canzoni che nemmeno in mille anni cambieranno la testa di nessuno. Non perdono i mille e mille libri che ho accumulati, che più che sapere hanno costruito nella mia casa un muro, dalle cui feritoie forse scorgo l'uomo che vende gli ombrelli, ma non l'ho salvato, non mi perdono, e la vita ho buttato. Non perdono certi falsi compagni, che ormai tra di loro si chiamano amici e in realtà si odiano tutti. Stanno assieme finché gli serve, dicono, stai tranquillo, stai sereno, e già vedi il pugnale nel fianco. Loro sono da tempo i nemici, ma voi, che come me avevate gli occhi, e avete retto il loro gioco, perché non c'era nient'altro da fare. A voi non vi perdono più, non avete salvato l'uomo dell'ombrello. Non perdono i compagni burocrati divisionisti che della sacra trinità laica hanno strappato un petalo, hanno preso libertà e uguaglianza e hanno tolto fraternità. E non sanno che seppure liberi e uguali siamo anche soli e perduti e assetati e affamati, e siamo niente se non c'è una mano fraterna. Sono tre parole che vivono assieme e che da 300 anni illuminavano ogni nostro passo. Non perdono i compagni che festeggiano l'1% e che dicono, certo, se ci avessero fatto passare in TV saremmo di più, saremmo arrivati anche al 3, come quei somari e quei briganti sulla strada di Girgenti. Ditemi un po', compagni, ed è migliore pubblicità il manifesto di Marx? Per non parlare delle opere degli compagni anarchici che passavano clandestine di mano in mano. C'era forse la diretta nazionale per la prima internazionale? Eppure qualcosa loro l'hanno fatta. Voi non avete salvato l'uomo dell'ombrello. Mentre lui moriva eravate a festeggiare il vostro voto. E perciò non vi perdono. Non perdono i miei compagni anarchici. E non mi perdono con loro. Disuniti su tutto. Incapaci di fare un fronte comune. Sospettosi soprattutto di noi stessi. Ripiegati su una storia gloriosa. Compiaciuti si direbbe nel ruolo di vittime. Quanti calci di culo ci darebbe malatesta con due ruti. Quanti calci in culo ci darebbero i marinai di Costa? Perché passi che non abbiamo difeso la rivoluzione dallo Stato, ma soprattutto non abbiamo salvato l'uomo dell'ombrello. E ora ripasso a rimandarlo. La notte si fa sempre più profonda. La pioggia sta lavando la mia rabbia. La fa levigata e solida, di pianto e di vergogna. Seccherà e si farà tutta di cenere. Abbiamo poco per farci una speranza. Un pugno di cenere nel vento, una macchia di sangue a ripararlo, un tempo che ringhia troppo forte e vorticante si getta nel sul nulla, ma di cenere di sangue è fatto l'uomo, e da questi si dovrà ricominciare. E speriamo che un uomo con l'ombrello sia lì per darci protezione. Siamo il mare nero, ogni giorno sta calmo, si muove lentamente, si cela nel profondo. Ci vuole, ci rispara più forte, ci vuole proprio pam pam. In un fruscio leggero, in tone proprio salvo, un canto che mi giunge dal termine del mondo. Ci sono certe canzoni antiche anarchiche, no? Nel fosco fin del secolo morente, pam! E porta di lontano profumo di speranza, invade la tua stanza, ti fa sentire strano, ti fa apparire estraneo, al gregge dei montoni, condotti nel macello, al suono dei milioni. Noi siamo il mare nero, che di notte è protetto, dal buio si alza in onde, si punta sulla riva, e se si tira indietro, si avvolge nel suo letto, per assalire l'argine con forza ancora più viva. Abbiamo delle mele per spingerci nel mare, ma non sono bandiere, attenti a non sbagliare. Non siamo libertà, ciò che più fa paura, sospesi al centro esatto tra coscienza e natura. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Quando scrissi questa canzone avevo 28 anni, 27 anni, e tornavo da una manifestazione particolarmente ben riuscita. Era un'epoca in cui mi pensavo che una manifestazione ben riuscita fosse già in mezza rivoluzione. Ho capito poi che non era così. Però a quel tempo, questo per dire, io ero un cretino all'epoca, e che scrissi questa canzone con l'idea che c'era un sogno di nuovi inni sulle barricate, ma le barricate ce ne sono pochine, però insomma, sulle ideali barricate. E quindi la cosa più creativa del mondo.
No, quindi dell'Ikea che è un bando
che poi si forano subito. E quindi pensai che uno, una persona, un cretino su un palco da solo potesse cantare al plurale siamo gli anarchici senza sentirsi un imbecille totale. Ora io ho visto che è semplice il testo, dice siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Per cui anche se fosse solo dei timidi, non so, socialliberali, dei socialdemocratici, persino se avesse votato l'Aquilino, per questi 5 minuti sentite gli anarchici e cantate con me siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Perché non c'è maniera di strapparci la vita, ogni giorno la vita riscatta la misera, perché non c'è paura che possa incatenare la voce che ogni giorno riusciamo a liberare. Noi siamo il marero a quei mare sporco che posizioniamo lui nel vento e non in te. Abbiamo molte madonne, tutte piuttosto buone, e ognuno di noi è un Dio che si tocca e si vede. E i nostri rosari sono caricatori che sgranano mai in faccia al loro signore. Non siamo la paura della classe teorica, non siamo la portiera della corda di vita. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Siamo gli anarchici, siamo gli anarchici, siamo gli anarchici. Noi siamo il marero, la dinamite accesa, in questa calma piatta vince sconfuma. Lavorate tranquilli, andate a fare la spesa, sulle vostre autostrade, se volti nella bruna. Sulla strada che fate, di nebbia e di consumo, non più vento ma fumo, troverete come state, coglioni come siete, aprite il cervello, non confondete ancora l'ultimo campanello. Noi siamo il marinero che un giorno vi ha travolto, vi ha trovato schiavi, vi ha mostrato uscita. Ci siamo illusi che voi troppo stanchi le volte, anni nelle catene, vi voleste la vita. Ma in cambio del permesso di entrare in un gregge, ci rivendete spesso al potere e alla legge. Perché c'è la libertà, ciò che più fa paura, soffresi al centro esatto, la violenza e la cultura. Siamo gli anarchici, 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 siamo gli anarchici. Noi siamo il marinero, lutto e disperazione, per un passato triste, per un futuro incerto, è un mondo concepito in guisa di prigione, la tagliola che morde, chi esce allo scoperto. Ci fan sentire loco, stanchi anche di gridare, avvelenato il mare, sepolti nei ricoveri, ricoverati pazzi, matti per troppo amore, con un sudario grigio disteso sul dolore. Ma siamo il marinero, il gancio della Spagna, agro zucchero e miele, il vino della terra, ubriachi di vita, in città e in campagna, troviamo nuovi compagni per far guerra alla guerra. Altro che arriviamo, partiamo la memoria, non buttiamo la storia, dove siamo e restiamo, dove non siamo andremo, ci andremo per davvero, perché siamo come il mare, noi siamo il marinero. Sì, è grosso, scuro, giù. Sì. ma grazie a tutta l'organizzazione della circonza, grazie a tutti i bambini, alza di bambini, la madre funziona. Voi vedete in me un uomo che qualche anno fa ha divorziato, e avrete capito dall'odissea del povero Berlusconi che può essere molto dura con il mestiere, ma soprattutto rivedete un uomo che si è sposato. E quindi sostenete le famiglie di questi due poveri ragazzi che a corrente alternata credono ancora nell'amore, amore mio, no, perché c'è un fidanzato buono. Sto facendo tutto questo per il nostro nido d'amore. E quindi se passate lì davanti e vi mettete una mano sulla coscienza, in genere nei regimi capitalisti dove c'è la coscienza c'è anche il portafogli, e potete darci una mano ad autoproduci. Grazie, grazie. Arrivederci.